Io sono Fabio Gavi, segretario della Consulta di Roma, e in questo appuntamento dove affronteremo un argomento decisamente interessante, perché cercheremo di capire insieme a due ospiti d'eccezione come cambia la preghiera individuale e collettiva al tempo del Covid, e quindi in modo più ampio anche come si affronta la religione in un momento di crisi. Come accennato, sono con due ospiti d'eccezione di cui ho l'onore, insomma, con cui fare questa chiacchierata, e in particolare il rabbino capo della comunità di Milano, Rab Alfonso Arbib, grazie Rab, e il rabbino capo della comunità di Roma, Rab Riccardo Disegni. Quindi, come dicevo, affronteremo un argomento con un angolo molto particolare e decisamente interessante. Quindi, nello specifico, quello che andremo a vedere sarà principalmente andare a cercare di rispondere ad alcune domande, come ad esempio se si può dare una beracà su Zoom, se si può fare Minyan e come fare Minyan senza, ad esempio, fare l'assembramento. Perché questa pandemia che ha cambiato sicuramente le nostre abitudini e in qualche modo ha impattato, no, come dicevamo, anche quelle che sono le nostre abitudini religiose. A questo punto, prima di dare la parola ai nostri ospiti, chiaramente se avete dei dubbi, delle domande che volete fare, insomma, porre ai nostri ospiti, chiaramente scrivetecelo nei commenti. Insomma, le affronteremo e risponderemo a tutte le domande. A questo punto inizierei dall'intervento del nostro capo rabbino della comunità di Roma, Rab Riccardo Disegni, e le chiedo a questo punto, Rab, come, in modo forse anche un po' più ampio rispetto al Covid, alla situazione del Covid, però poi alla fine questo è lo scenario attuale, no? Ma come si vive la religione ebraica in un momento di crisi? Cioè, da una parte abbiamo comunque la volontà di osservare le regole e le mitzvot, dall'altra però è la necessità in qualche modo di proteggere la vita. Quindi anche in questo caso, come si vive, diciamo, la religione ebraica? Che cosa cambia a livello individuale e collettivo?
Allora, la protezione della vita è un dovere religioso. Quindi da questo punto di vista, l'impostazione generale, non c'è contraddizione rispetto alla difesa della vita. Altri doveri vengono considerati di minore importanza. In un momento di crisi, come può essere quello lo scatenamento di un'epidemia, oppure quando ci sono fenomeni di disgrazie di massa o guerre o altri eventi collettivi, la comunità è chiamata a, in qualche modo, a prendersi le sue responsabilità e ad agire. Agire in tutti i sensi, nel senso pratico, per fare tutto ciò che è necessario per fronteggiare la calamità imminente o arrivata, e agire anche sul piano religioso. La ricetta antica, che è stata modulata nel corso dei secoli, è quella che prima di tutto bisogna invitare la gente collettivamente a riunirsi, a pregare e anche a digiunare. In che modo è stata poi modulata questa cosa? Perché si è visto che, diciamo, l'antica ricetta del digiuno collettivo poteva indebolire le persone, soprattutto in caso di eventi che mettevano a repentaglio la salute, per cui sul digiuno si dice che non va più fatto, e addirittura alcuni digiuni, quelli minori, in periodi di epidemie non devono essere fatti. Quindi il tema è sui due piani, è il piano pratico su quello che bisogna, nel senso che bisogna adeguarsi alle istruzioni che vengono date dagli esperti, dai medici, dalle autorità sanitarie, nel modo migliore e più aggiornato in cui questi dati vengono espressi. E il secondo, quello di non dimenticare anche la dimensione collettiva e la dimensione religiosa. La dimensione collettiva significa siete a casa, solidarietà, aiutarsi, in queste situazioni c'è sempre chi è più privilegiato e chi invece chi soffre di più, e quindi bisogna assolutamente essere dalla parte di chi ha bisogno di aiuto. E poi ovviamente il tema de, che bisogna rivolgersi all'alto. Non bisogna relegare tutto quanto all'alto, non bisogna relegare tutto quanto al basso. Se la medicina o le cose funzionano è perché anche c'è siata di smaglia, aiuto da parte del cielo. D'altra parte è il cielo stesso, chiamiamolo così, che ci dice che uno non può con la sola preghiera pensare di risolvere il problema, perché ti ha detto che sei così meritevole di essere aiutato con la sola preghiera. Se ci sono degli strumenti pratici con i quali la persona ti può difendere, quali che si siano, questi vanno assolutamente messi in, in pratica. Mi pare che come introduzione mi posso permettere.
Va benissimo, anzi la ringrazio, e mi sembra un tema abbastanza concordo, anche il discorso, perché qui è comunque anche un tema di vita, no? E quindi, come diceva lei, appunto, tutto ciò che effettivamente va poi in qualche modo contro la vita, no? Deve essere comunque preso in considerazione come prioritario. A questo punto io la stessa, lo stesso argomento, la stessa domanda l'andrei a porre a Rab Alfonso, rabbino capo della comunità di Milano. Come si vive la religione ebraica in questi momenti di crisi? Cosa cambia sia nella preghiera individuale sia nella preghiera collettiva?
Innanzitutto grazie per l'invito. Cambiano tante cose. Innanzitutto, vabbè, quello che cambia, ovviamente, dico un'assoluta banalità, ma quello che cambia è che la preghiera, come tanti elementi della nostra vita ebraica, ha un aspetto sociale importante. Insomma, si viene al tempio anche per incontrare le persone, si va a scuola, si fa lezione e si incontrano delle persone. Beh, tutto questo è molto ridotto. Il tempio per un periodo non ha funzionato. Ricordo il primo lockdown, che è stato veramente un lockdown in cui siamo rimasti tappati in casa, e lì veramente non funzionava niente. In realtà l'unico strumento per parlare si era il telefono o il computer, o eccetera eccetera. E insomma, questo non è stato poco in realtà, ha avuto anche degli aspetti positivi, ha avuto degli aspetti importanti, magari di cui magari parleremo dopo, però insomma è stato un isolamento importante e ha tolto un aspetto che è un aspetto fondamentale. Faccio un esempio, io ho fatto molte lezioni in questo periodo, ci sono state molte cose, questo è un aspetto importante, positivo, sono state lezioni molto seguite, eccetera eccetera. Però per esempio alcune cose non sono riuscito a fare. Per esempio, io tenevo un incontro con giovani, e l'incontro con giovani fatto via Zoom ha poco significato, rischia di perdere veramente il significato. Non è una lezione. Quando si tratta di una lezione in qualche modo si può fare. Quando non si tratta più di una lezione, quando l'aspetto sociale è prevalente, ovviamente quell'aspetto scompare, e questo è importante. Ma anche nelle lezioni la cosa è stata problematica. Io faccio lezioni via Zoom a scuola, non è la stessa cosa, nel senso che si riesce a fare lezione, non è che non si riesca, si riesce a fare lezione, ma non è la stessa cosa. Manca la vivacità di una classe, manca la vivacità del rapporto con i ragazzi, che comunque in presenza è un'altra cosa. Questo è un elemento. Vorrei aggiungere qualcosa a quello che ha detto Rabbi Segni. Qui noi ci siamo trovati davanti all'applicazione di una halakha, che giustamente Rabbi Segni, la halakha è quello del rispetto della vita, quello del fatto che il pericolo di vita ha la precedenza su quasi tutto l'ebraismo, e quindi noi abbiamo applicato questa halakha. che teoricamente niente di nuovo sotto il sole, non è vero, non è vero che niente di nuovo sotto il sole, perché noi di queste cose in realtà abbiamo parlato molto poco, le lezioni su questo ne ha fatte una quantità, però erano lezioni teoriche. Improvvisamente ci siamo trovati nella necessità di applicare praticamente qualcosa di cui avevamo parlato in maniera teorica. Siamo accorti che non è esattamente la stessa cosa. Una cosa è parlare teoricamente, una cosa è applicarla praticamente. Praticamente ci siamo dovuti fare la domanda, va bene, allora la tutela totale della vita è fare tappato in casa, questa è la tutela totale. Però diciamo, nessuno di noi lo fa. Che facciamo? Chiudiamo i Bataclan, li abbiamo chiusi per un certo periodo, dopodiché li abbiamo riaperti, abbiamo voluto riaprirli, abbiamo assolutamente voluto riaprirli con le distanze, con le mascherine, con tutto quello che conoscete, credo tutti. Però qui in realtà siamo davanti al problema di che cos'ha la priorità nella nostra vita, di cosa sono le nostre priorità e quali sono le cose per noi importanti. Sono accorti per esempio forse anche questo politico che per me per questo è importante, insomma, per molti di noi è importante, è un aspetto importante della nostra vita e quell'aspetto a parte che non abbiamo intenzione di rinunciare, certo, dopodiché ci sono cose più importanti. Scusate, mi sentite? Sì?
Sì, la sentiamo, la sentiamo.
No, perché mi è apparso qualcosa adesso. Vabbè. D'accordo, allora in realtà ci sono molte cose che abbiamo dovuto pensare in questo periodo. Faccio un esempio di una cosa che mi è capitata recentemente. Io faccio una lezione via Zoom, via Facebook di Pippi Avot. A un certo punto ho commentato una Mishnah che nel capitolo 3 di Avot, che è una Mishnah in cui si dice, come dice Rabbi Hanan ben Teradon, dice che due persone che stanno sedute insieme e non parlano di Torah, questa riunione è una riunione di beffeggiatori, di malvagi. Ma qualcuno delle persone che partecipavano a questa lezione ha detto, ma non puoi esagerare tutto questo. Insomma, non è esagerato dire che se una persona non parla di Torah è... Ci ho dovuto pensare per dare una risposta. Però la risposta che mi è venuta in mente è questa, la risposta che ho dato alla fine. È che in realtà quello che sta dicendo Hanan ben Teradon è che la nostra vita deve avere un senso. Che non possiamo sempre occuparci di cose futili. Che la nostra vita deve avere un senso. Occuparsi di cose significa dare un senso alla nostra vita. Beh, io credo che mai come in questo periodo ci siamo resi conto che la nostra vita deve avere un senso. E credo che questo sia il segreto che c'è dietro al seguito assolutamente sorprendente, per me è stato assolutamente sorprendente delle lezioni online. Qui stiamo parlando di numeri assolutamente inimmaginabili. Quando io ho cominciato a fare quella lezione online, aspettavo una decina di persone che partecipavano. Non trovavo anche davanti a centinaia di persone che partecipavano, a parte questo, i numeri sono numeri assolutamente inaspettati, non so spiegarmeli completamente, però forse una delle spiegazioni, a parte il fatto che le persone stanno in casa, quindi hanno più tempo per darti la solita pure guide, ma a parte questo, è anche... Ma anche che noi abbiamo bisogno di dare un senso a ciò che facciamo, quindi abbiamo bisogno in qualche modo della lezione di Torah, ne abbiamo un maggiore bisogno e forse questo periodo ci ha in qualche modo messo nella condizione di capire che ne abbiamo bisogno.
Una piccola domanda prima di passare poi a un'altra domanda che volevo fare anche per entrare poi nel merito di questioni anche forse più pratiche, no? Prima lei ha detto che nella religione ebraica in quasi per occasioni la vita, no? Sta sopra a quelli che sono poi gli adempimenti e io sono molto attento, no? Ho sentito questa parola quasi. Ci sono situazioni in cui invece, ecco, mi viene spontanea la domanda, no? Perché poi l'oggetto anche di questa live è questo, poi è la vita e la religione dall'altra parte. Allora volevo capire un po' più nello specifico quali potevano essere questi casi, no?
Allora, ce ne sono vari casi, comunque allora, c'è un'eccezione nota, l'eccezione nota sono tre mitzvot, che sono l'idolatria, le unioni proibite e l'omicidio. In questo caso la regola è sacrificare la vita piuttosto che trasgredire. Dopodiché in realtà non è l'unica eccezione, ci sono varie eccezioni, però qui in questo caso bisogna entrare nei particolari. Qualcuno interessa, non so se c'è una traduzione italiana, è il capitolo 5 di Codice della Parabola di Rambam, di Mishnah Torah di Rambam. Lì sono trattato di altro, perché ho fatto, se non avete visto anche quali sono i casi, però prenderebbe un po' di tempo e andrebbero spiegato. Insomma, ci sono delle eccezioni a questa regola, le eccezioni più note sono queste: idolatria, omicidio e un anno proibito.
Nel frattempo c'è anche un commento che, insomma, sposa in pieno proprio quello che ha detto. Le lezioni online ci hanno salvato la vita, Kodarabba, insomma, e Rabbanim, ed è così effettivamente, perché poi, insomma, siamo riusciti in qualche modo anche a sentire la vicinanza. È un angolo di lettura molto, secondo me, anche molto interessante questo, perché è, come dice lei, no, nella religione ebraica è importante anche e soprattutto vivere la propria vita, quindi in questo momento forse è anche questo che pone in qualche modo questa bilancia, cioè chiudiamo i tempi o li apriamo, cioè c'è un po' un quesito. A questo punto io chiederei anche a Rav Di Segni se nell'esperienza della comunità ebraica, in quello che abbiamo discusso, nella comunità di Roma, c'è stato un momento in cui magari c'è stato in qualche modo questa bilancia, no? È un momento di difficoltà nel gestire, come dire, questi aspetti più che altro religiosi, e se sì, quali sono state le cose forse più complesse da gestire in questi casi?
Non è stato un momento, perché è cominciato con un picco, ma la situazione non si è risolta e quindi stiamo ancora in mezzo alle difficoltà. Forse non ce ne rendiamo conto, e questo è una cosa un po' grave, se non ci rendiamo conto che stiamo in mezzo alle difficoltà. Tra l'altro le difficoltà sono cresciute per il fatto che l'Italia è stata all'avanguardia, alla triste avanguardia del picco agli inizi di marzo, del picco dei contagi e anche delle perdite di vite umane. E questo ha fatto sì che noi abbiamo dovuto prendere delle decisioni in campo di pratica religiosa che altrove non erano state prese, e quindi ci siamo assunti la responsabilità di fare delle cose che altri hanno fatto dopo, e col senno del poi erano tutti bravi, ma noi che abbiamo la notte di Purim, ricordiamoci questo, quando c'è l'obbligo preciso di andare a sentire la Megillah, la notte di Purim noi abbiamo chiuso le sinagoghe. E poi c'è stato tutto quello che è successo per Pesach, rinchiusi in casa. E abbiamo applicato, direi, sperimentalmente, se vogliamo, nella situazione nuova, delle cose di cui avevamo qualche sentore dei testi. Io mi ero procurato, proprio a fine febbraio, una testimonianza romana, di un rabbino romano, che ha lasciato un suo documento impressionante della peste di Roma nel 1656 Enrichetto, che raccontava come era organizzata la vita ebraica durante la peste. E là lui diceva chiaramente che i tempi erano chiusi e che i rabbini predicavano aprendo la finestra per la strada, quando era consentito in momenti limitati della giornata alla gente di poter uscire e fare la spesa. Il ghetto a sua volta era stato completamente recintato e chiuso, c'era la forca sulla piazza fuori dal ghetto e chi usciva veniva impiccato. Questo era il sistema con cui gestivano il lockdown a quei bei tempi. Comunque questo ci dava già un segno di come rabbini, medici, eccetera, eccetera, di quell'epoca avessero dovuto prendere delle decisioni drastiche. Ora, poi ci sono stati tutti i problemi collegati, e tuttora ci sono, collegati al trattamento delle salme. Ancora noi non possiamo fare la tahara, il lavaggio del corpo del defunto, quale che sia stata la causa della sua malattia. I funerali si svolgono all'aperto, non si possono svolgere nella stanza adibita a questo, quindi esposti a qualsiasi condizione atmosferica, devono essere molto rapidi e con la gente distanziata, non si possono fare le visite a casa delle persone in lutto, e questa è una cosa che tra l'altro negli ultimi anni era ridiventata una importante occasione di solidarietà e di socialità nella nostra comunità, come altrove, e questo è stato completamente bloccato. Le persone faticano a trovare Mignan per andare a fare il settimo o il trentesimo al cimitero. Nei prossimi giorni, con il restringimento del lockdown, sarà ancora più difficile. Sapete poi tutta la polemica che c'è stata intorno a determinate cerimonie, se si possono fare per Zoom o meno, ed è stata anche la polemica che si è sviluppata alla vigilia di Pesach sul seder per Zoom o no. È una polemica interessante perché ha messo in evidenza quelli che per alcuni sono stati considerati degli aspetti retrogradi e inutilmente pignoli della io in questa polemica invece ho riscoperto una cosa importante della Halakha, se mi permettete la spiego. Cioè, praticamente è anche una domanda generale che sta anche in qualche modo nel titolo di questa nostra conversazione. Si può fare Mignan per Zoom? Ok? Si può fare Mignan per Zoom? Noi siamo tre che ci vediamo qua, poi ci sono i nostri ascoltatori, io posso dire il Kaddish e gli altri rispondere Amen, ok? La risposta è no. La risposta è no. Possiamo studiare quanto vogliamo, ok? E possiamo chiacchierare quanto vogliamo, però lo studio è una cosa, la preghiera è un'altra, e lo studio per i maestri ha importanza maggiore, la casa dello studio è più importante per te che adesso. Ma il fatto che ci si dica che non si possa fare Mignana, non si possa rispondere che invece in forma elettronica, significa, consideriamo dall'altra parte, significa che la Halakha dà un'importanza fondamentale alla socialità. Noi in questi giorni siamo stati costretti a scoprire il valore del rinchiudersi in casa, stare da soli, non coltivare le amicizie, i rapporti con le parentele, eccetera, eccetera, e scoprire in questo delle cose che ci eravamo dimenticati. Però non abituiamoci a tutto, perché la socialità pure è fondamentale. E se la Halakha ci costringe a stare vis-à-vis fisicamente e non digitalmente insieme, questo è un valore importante al quale non possiamo rinunciare. Tanto più oggi stiamo in fase sperimentale, perché è finita l'epoca della pandemia, che speriamo che finisca presto, ormai ci siamo abituati, seppure con qualche difficoltà, a usare Zoom, a usare questi mezzi. Per cui, ma chi me lo fa fare a me di andare a fare una riunione a Milano o prendere l'aereo con tutte le fatiche, le spese, eccetera, eccetera? Lo faccio da casa, al centro del computer abbiamo risolto il problema. No, ci sta l'aspetto, come Rav Albibbe diceva prima, a scuola, quando faccio una lezione guardando in faccia le persone, sì, anche così le guardo in faccia, quando sto con i ragazzi è un'altra cosa. C'è il linguaggio linguaggio non
verbale, diciamo.
Che è importante, insomma.
Sì, sono pienamente d'accordo anche dal punto di vista proprio di come cambia un po' anche la modalità, no? Se vogliamo, in qualche modo forse anche questa pandemia ci ha messo davanti ad un'evoluzione più rapida rispetto a quello che poteva essere il corso del tempo, no? Anche per esempio in Italia molte persone non sapevano neanche magari collegarsi a Zoom, oggi però hanno modo insomma di accedere a queste. Però dall'altra parte insomma è chiaro che la socialità, no, è fondamentale. Ho una domanda, prima di porre questa domanda, io chiaramente a tutte le persone che ci stanno vedendo, e invito insomma a fare anche lui commenti, quindi a chiederci se ci sono dei casi specifici che vogliono magari in qualche modo capire, ma come potrebbe essere appunto quello che abbiamo visto, cioè si può fare Mignan attraverso una live, attraverso Zoom. Quindi se avete delle domande specifiche, insomma, fate nei commenti, così le proponiamo anche qui. E a questo punto io mi collego, no, al tema, e vado anche io un po' nello specifico con qualche domanda. Chiedo a Rabarbiva. Si può, quindi abbiamo detto che non si può officiare a distanza, ma riprendendo il tema mi viene un po' un dubbio, no? Nel momento in cui io non posso officiare a distanza, ed è qualcosa che magari faccio un esempio, devo fare una scarata, ecco, questo è stato il tema, come ha ricordato Rabisegni, un tema molto 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 delicato in quest'ultimo periodo, in quest'ultimo anno, perché chiaramente emotivamente si è portati con, insomma, a volere cercare di adempiere come sempre, ma in questo caso specifico insomma tutti quelli che stanno nei miei spot, ma anche i poteri. Nel caso in cui non si riesca ad adempiere magari alle date, ecco, immagino una scala, ad esempio, alle date del mese, dell'anno, cioè in questo scenario qui è chiaro che io non posso farlo, ma quali sono, tra virgolette, le conseguenze? Nel senso, io potrei sentire di non aver adempiuto, no, qualcosa, ad una regola, qualcosa che invece è importante. Allora la domanda forse si tocca un po': quali sono le conseguenze del non fare, di non adempiere ad una regola, ed eventualmente se è possibile spostare le date, quindi magari non fare la scala non nell'anno, ma magari successivamente, quindi spostarle, slittarle, cercare dei compromessi, diciamo.
Allora, le domande sono parecchie. Allora, vabbè, proviamo. Ma tanto cominciare dal carattere, teoricamente per Zoom si può fare, nel senso che non si può fare, capisci? Però, non so, per esempio una scala si può fare anche via computer, non è vietato, cioè per questo non mi chiede un miniame. Questa cosa non mi chiede un miniame, quindi si può fare. Le cose che non richiedono un miniame si potrebbe fare, quando richiede un miniame invece non si può fare. Se si possa o meno rimandare dipende. In genere queste cose non si rimandano per motivi di, insomma, per non, c'è un problema nel ricordare qualcuno non nel momento giusto, c'è un problema legato alla mistica, anche nel ricordare qualcuno, però insomma un scrollo di qualcuno si può fare in ogni momento. In realtà io posso fare un ricordo di qualcuno in ogni momento dell'anno, quindi lo posso sicuramente fare in altri momenti. I problemi drammatici che abbiamo avuti soprattutto per quanto riguarda i funerali, questo è stato veramente un problema drammatico. Io ricordo a Milano che per l'inizio a Milano è stato terribile, è stato veramente terribile. Dopo, le cose sono migliorate, però all'inizio abbiamo avuto dei morti, abbiamo avuto delle persone che sono comparse nel giro di pochissimo tempo. E lì il dramma è stato non solo, come ha detto Radisegni, che il funerale bisognava farlo in maniera rapidissima, eccetera, eccetera, ma erano funerali a cui i parenti non potevano partecipare, a cui i figli non potevano partecipare, perché erano loro stessi in una situazione problematica, in quarantena, eccetera, eccetera. Beh, quello è un dramma, quello è assolutamente un dramma, non solo, non è soltanto, non è tanto un problema laico, è un problema psicologico molto pesante, chiaramente, che queste persone hanno sentito e hanno vissuto in maniera molto pesante. Un'altra domanda qual era, non ricordo più.
No, stavamo dicendo proprio questo, cioè se è possibile rimandare eventualmente le date, quindi capire se in qualche modo si può...
Si può fare un discorso sicuramente anche in un'altra data, questo sicuramente. Si può fare un ricordo della persona anche in un'altra data, sicuramente.
Nel caso invece, ecco, prendendo nel caso specifico il funerale, no? Non adempio magari a qualcosa e... sono rimasto in qualche modo, io parlo, no? Faccio una domanda che magari è una domanda anche un po', forse, non so, banale, non so, però la domanda è: quali sono le conseguenze di non adempiere poi religiosamente? Perché io in questo momento non posso fare determinate cose, non posso magari fare mignan, non solo nell'ambito del funerale, prego, ma anche in altri ambiti, parlo ad esempio di altri scenari come potrebbe essere la Milà. Quindi una cosa, ecco, parlando di qualcosa di bello, no? Qual è la conseguenza di non adempiere? Perché non posso farlo? E se c'è una conseguenza, eh?
Non c'è nessuna conseguenza. La è su questo, c'è un principio alachico fondamentale che è ones rachamana pater, che vuol dire nel caso di forza maggiore si è esenti dal fare le cose. Se io sono costretto per un qualche motivo che non dipende dalla mia volontà a non poter fare, a non poter adempiere una mitzvah, io sono esempio da quella mitzvah. Quindi non ho conseguenze. La mitzvah sono legittimato a non metterla in pratica. La conseguenza io direi che è più psicologica che altro. La Disegni ha fatto l'esempio della Megillat Ester. Non andare al tempio, poi anche se io posso benissimo fare la mitzvah. La mitzvah la posso fare, se una Megillah piacerà la posso fare, però non per tutti, perché chi non la sa leggere la Megillah non riesce neanche ad adempiere la mitzvah. La regola è che la persona non ha conseguenze, nel senso che la persona è esente da quella mitzvah perché è in situazione di forza maggiore. Questo è dal punto di vista di Alaha. Dopodiché non posso dire che la persona starà benissimo psicologicamente per non aver fatto una cosa del genere. Questo è un po' indipendente dall'Alaha. Il fatto che la persona vorrebbe farlo. Questo rimane. Le persone che non sono andate al funerale dei genitori, da un punto di vista di Alaha erano assolutamente a posto, non avevano nessun obbligo di andare, anzi avevano l'obbligo di non andare, perché dobbiamo rispettare le norme sanitarie, eccetera, eccetera, quindi assolutamente sì. Dopodiché, che queste persone siano state bene, no, questo non sono fatto, e questo è assolutamente comprensibile. Non è solo uno l'aspetto, ci sono vari aspetti, quale sia stata la conseguenza psicologica per tutti noi di questo periodo, credo che dovremmo farci conti dopo. Io non so quanto adesso riusciamo a farci conto. Volevo aggiungere un'altra cosa.
Certo.
Che riguarda un rapporto un po' particolare fra Alaha e questo periodo. Allora, io mi sono fatto a Milano la fama di talebano dei distanziamenti, mascherine e robe varie, perché ero quello che si arrabbiava se succedeva qualcosa, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo vissuto tra l'altro periodi diversi, periodi in cui eravamo tutti chiusi in casa, periodi in cui c'è stato il liberi tutti. Ok, mi sono trovato davanti a matrimoni in cui, diciamo che proprio non posso dire che i distanziamenti venissero osservati, mi sono arrabbiato. Volevo dire questo, che in qualche modo questa cosa ci ha un po' insegnato che il rigore alacrico, in realtà, che a volte, per cui a volte veniamo scambiati per matti, per cui questa cosa va fatta esattamente in quel modo, non vogliamo cambiare esattamente, dobbiamo farlo esattamente in quel modo. Beh, nel caso di questa pandemia siamo stati costretti in qualche modo ad applicare dei principi alacrici. per cui la cosa va osservata con rigore, la mascherina va messa con rigore, i distanziamenti e ricorda molto un po' la mentalità arachida. Questo però, attenzione, non vuol dire che poi quelli che avevano la mentalità arachida hanno osservato le norme nello stesso modo, non è detto che le abbiano osservate, però la cosa abbastanza curiosa è che in realtà poi noi siamo stati chiamati a osservare delle regole non arachide, però perlomeno parzialmente arachide, perché salvare la vita è arachà, non è soltanto in maniera in cui abbiamo dovuto applicare una mentalità che è tipica dell'arachà, cioè attenzione a fare le cose bene, fare le cose esattamente così, a stare attenti a farle.
Vedo sì. Quindi alza la mano, prego.
E c'è anche la variante ironica di questa storia, buttiamola anche, facciamo un momento di leggerezza. C'è qualcuno che ha detto che in questa faccenda siamo diventati tutti, sono tutti diventati ebrei. Perché nel mondo ebreo che succede? Ciascuno di noi, in mezzo alla marea di mitzvot da osservare, se ne sceglie un determinato gruppo e osserva con un certo rigore. Più o meno, dal più morbido al più rigoroso. Ognuno di queste persone, una volta che ha fatto la sua scelta, considera chi osserva di più un matto, un talebano, e chi osserva di meno uno che sta fuori dal gruppo, ok? Allora, questa stessa cosa sta succedendo con il Covid, per cui ognuno di noi sceglie il suo livello di rigore e quando vede qualcuno più rigoroso dice no, quello è matto. L'altro, tutti sono diventati ebrei.
Visto che siamo sulla battuta, faccio un altro esempio personale. Ok, io ho un problema medico di cui ho disegno, ho un problema di diabete. Quando scoprì il diabete, andai da un medico che conoscete tutti, uno dei primi invece qui andai fu il dottor Nauri. Ok, allora. E dottor Nauri mi disse questo: guarda, tu verso le regole che riguardano il diabete, i dolci, la questione del camminare, eccetera, eccetera, devi seguirle come metti i tefillin la mattina. Allo stesso modo in cui metti i tefillin la mattina. Quando me lo disse mi arrabbiai. Allora, diciamo lui.
Bene, allora, non so se nel frattempo abbiamo qualche domanda da parte del pubblico. Il pubblico, diciamo, che ci sta vedendo.
Posso fare una precisazione?
Certo.
Sì, a proposito delle mitzvot che si sono perse, di tutte le mitzvot che una persona deve fare in un tempo preciso. Allora, se una persona deve sentire la Megillah a Purim, oppure deve sentire il suono dello shofar a Rosh Hashanah, non è che adempio l'obbligo se lo shofar l'ha sentito la settimana dopo, ma quella l'ha persa. Che poi l'abbia persa perché è stato negligente oppure costretto a forza maggiore, quello è un altro discorso. E, tra l'altro vorrei sottolineare come abbiamo fatto un grande investimento dal punto di vista dell'organizzazione comunitaria di culto per cercare di suonare lo shofar anche per le strade, perché a Beta Crede non potevano entrare più di tante persone. Ci sono delle mitzvot che se uno non ha fatto e deve sempre farle. La Milà, se uno non l'ha fatta, la deve fare. Per cui quello che è successo adesso è più che altro che abbiamo fatto delle Milot, mentre invece c'erano grandi feste familiari con tutti gli amici eccetera eccetera, tutti ammucchiati, le Milot sono state fatte con 3-4 persone dentro casa. Ecco, quella l'abbiamo persa, la festa, ma l'evento no. Quindi bisogna... certe cose vanno recuperate, altre cose sono irrecuperabili, come ha spiegato la
bambina. Allora abbiamo un paio di domande. La prima domanda: quali sono le fonti da cui si ricava che su Zoom non si esce d'obbligo dicendo amen alla beracà di un altro?
Allora, ci sono due sensi nel dire amen a una beracà. Un senso è quello che quando uno sente benedire il nome di Hashem dice amen, che è un modo, diciamo, di sottoscrivere quello che la persona ha detto, che la lode al Signore. E un'altra, è un'altra benedizione, è un altro senso, è quello di uscire d'obbligo da una determinata mitzvah come quella di benedire ascoltando un altro che la dice per te. Allora, se si tratta della prima cosa, che una persona sente lodare Dio, sente benedire Dio e partecipa a, a questo, direi che non c'è problema. Se uno sente lodare Dio, l'adoratore profondo dice amen, ok. Sull'altro punto invece di uscire d'obbligo, è quello, è una questione sottile e controversa. Adesso io non sono sicurissimo che si che non si esca d'obbligo, però ho qualche dubbio, dovrei verificare le fonti. Adesso ci mettiamo a studiare e le manderemo belinedere a chi ce l'ha chiesto. Però il problema è tutta la questione telematica, nel senso che se ci sono delle cose che bisogna ascoltare dalla voce diretta, non possono essere ascoltate in maniera mediata. Il prototipo di questo è, ho parlato dello shofar. Lo shofar, i maestri non c'avevano la radio per trasmetterlo, però avevano l'esempio dell'eco. Se uno sente, se uno suona lo shofar in un luogo in cui c'è l'eco e una persona ascolta non il suono diretto ma ascolta l'eco, non adempie il suo dovere, perché la voce diretta va sentita. Se uno le sente tutte e due, adempie, perché la voce normale, cioè il suono normale, prevale. Allora, in base a questo, a questo caso, a questo esempio della, dello shofar, è stata decisa la linea per tanti casi in cui i mezzi elettronici non sono soddisfacenti. I mezzi elettronici, prima ancora di Zoom, il telefono che è presente da forse 150 anni.
Sì, io qui avevo una piccola, c'è anche un'altra domanda forse? Sì, ok, poi dopo faccio. Allora, Rav Habib ha parlato dei funerali. Come sono stati gestiti Shivan Shelushim senza possibilità di avere Minyan e non potendo ricevere non conviventi in casa?
Sì, beh, dipeso dai momenti. Adesso in realtà si può andare al tempio, quindi insomma, per, in questo momento si può andare al Beit Knesset con i distanziamenti, si può fare le cose con Minyan. Non si può, non si può fare tefilà a casa, però al tempo si può fare. Nel momento del lockdown totale in cui non c'era nessuna possibilità di andare al Beit Knesset, in quel caso è stato gestito facendo delle askarot via Zoom. Questo abbiamo fatto, askarot via Zoom, in cui abbiamo fatto un limud, nella sostanza un limud che ricorda la persona. Chiaramente non abbiamo potuto fare il Kaddish.
Ok. E io volevo ricollegarmi al punto di disegno, una domanda un po' particolare, no? Allora, ogni cambiamento storico comporta poi inevitabilmente un'evoluzione. La religione ebraica, no, chiaramente nel corso degli anni si è in qualche modo se vogliamo evoluta, no? È adattata forse a quello che è poi il contesto, insomma, il contesto attuale. Prima mi diceva che il rapporto sociale chiaramente è differente averlo da uno schermo, averlo da Zoom rispetto ad essere in presenza. Io sono una persona estremamente empatica, quindi non posso che condividere questo, però è certo che dall'altra parte noi viviamo anche in un'epoca che si sta evolvendo anche secondo questi standard, no? Quindi questa vicinanza ad esempio tramite Zoom non potrebbe essere invece in futuro, faccio una domanda non molto particolare, no? Però ecco, non potrebbe essere considerata anche questa una presenza in qualche modo in futuro come evoluzione proprio, no? E quindi permettere poi di poter fare, di evolvere anche la religione e quindi permettere poi in futuro di come dire, di fare magari ogni anno. È una domanda più di prospettiva futura. Lo Rab Disegni, giustamente. Rab Disegni l'ho chiesto, okay. Rispetto a quello che dicevo.
In queste faccende c'è quella che è chiamata Alaha e quella che è chiamata Meta Alaha. L'Alaha sono l'applicazione delle regole e i ragionamenti che portano. La Meta Alaha è l'ideologia che ci sta intorno, che magari guida il pensiero del decisore, o che pure in qualche modo è l'ideologia che nasce dall'Alaha codificata. In questo periodo in cui sono stati prodotti anche libri che raccolgono i responsa dei maestri che hanno più lavorato su questa cosa, io non ho visto una grande, né grande né piccola, tendenza al minyan telematico. Questo non significa che forse in un futuro differente, in cui anche la telematica sarà differente, sarà possibile trovare qualche alternativa e qualche cosa. Oggi come oggi non lo vedo, almeno non lo vedo nel campo ortodosso. Altre forme di ebraismo, altri sistemi di religioni sono state più aperte su questo, ma come ho spiegato prima, l'Alaha ci insegna anche, dietro le sue apparenti durezze, ci insegna anche l'importanza di certe cose alle quali non possiamo rinunciare. Per la nostra vita fatta adesso in questa maniera non è una vita normale, ok? È una vita completamente fatta con i mezzi elettronici, è qualche cosa che ci arricchisce per molti versi, ma ci priva. Pensate, per fare un esempio su questo grande conflitto, a tutto il tema dello Shabbat, in cui i mezzi elettronici non si possono usare, va bene? In cui le luci devono essere accese già prima, eccetera, eccetera. Non si può usare l'automobile, tutte le regole che sappiamo benissimo. Allora, là pure c'è un problema, c'è il progresso tecnologico e c'è la Alaha antica. Allora, se la Alaha non si adegua al progresso tecnologico, no, non è un problema del progresso tecnologico, è un problema valoriale, perché un conto è dire che certe cose sono scomode, un conto vuol dire che non hanno valore. Allora, noi che passiamo la nostra giornata attaccati al telefonino e che non riusciamo a farne a meno, lo Shabbat ci insegna che per 25 ore a settimana noi dobbiamo stare senza telefonino. E per far poco, è fondamentale, riscopriamo altri aspetti.
Confermo in pieno, perché poi insomma poi andiamo verso ma confermo che effettivamente poi i valori, come anche una semplice chiacchierata in famiglia, sono sicuramente valori più che importanti. Abbiamo ben 4 domande, quindi io partirei con la prima domanda. Non avremmo dovuto pensare di aggiungere delle richieste di salvezza specifiche nelle tefillot private e pubbliche? Questa domanda non so chi vuole rispondere, Rabab Bib.
Sì, ci sono state delle tefillot particolari, una l'ha mandata anche l'Assemblea dei Rabbini d'Italia, ci sono state tefillot mandate da Israele, sono fatte nel Bate Knesset anche delle richieste di salvezza pubbliche. Dopodiché le richieste di salvezza in realtà ognuno di noi le può aggiungere nella tefillah privata, in Shomea Tefillah, l'ultima delle Berachot centrali della vita, noi possiamo fare delle aggiunte di questo tipo.
Ok, non so se Rab Disegni voleva aggiungere qualcosa, altrimenti vado con la seconda domanda.
Ce ne abbiamo tante di preghiere per la salvezza, poi sono stato, come l'ha spiegato la Barbibbia, sono state fatte dette tante. Noi per esempio c'è anche un problema di tempi, nel senso che Avinu Malkeinu è una preghiera che noi diciamo in occasione dei digiuni, negli Amin Noraim, noi a Betta Chenese di Roma diciamo tre versetti dell'Avinu Malkeinu, quelli che parlano delle malattie, e li diciamo tutti i giorni. Quindi delle cose che sono gli Amin Noraim abbiamo spostati in forma sintetica, specifica in questi giorni. Quindi volete finire?
E allora passerei alla seconda domanda. Seguire una tefillà su Zoom dove c'è un minyan in presenza non fa uscire d'obbligo? È una bella domanda. E Rab, vedo Rab Habib che sorride.
Ok, direi di no, non fa uscire d'obbligo, anche se chiaramente ci possono essere opinioni diverse, comunque non fa uscire d'obbligo, sicuramente si può rispondere, però non so, alle berachot che si sentono, questo sì, si può rispondere a meno alle berachot che si sentono, come ha spiegato Rav di Segni qui.
Esatto. Sì, esatto, riprende un po' il quello che spiegava prima Rav di Segni. Un'altra domanda.
Attenzione. Uscire d'obbligo da che cosa? L'obbligo, cioè, l'obbligo essenziale è quello di dire la tefillà, ok? E poi c'è un valore aggiunto che è meglio, consigliabile, opportuno, necessario, tutto il suo modello possibile, di dirla con il minyan, ok? Allora, una persona esce l'obbligo dicendosi la tefillà, va bene? Ok? Oppure se la sente da qualcuno, lui non la sa dire, se qualcuno lo aiuta e lui lo segue nel momento con un libro aperto, nel momento che sente uno che dice la tefillà a voce alta, allora in questa maniera lui sta dicendosi la tefillà aiutato e quindi esce dall'obbligo della tefillà. Non ha il valore aggiunto della tefillà Betzibur, il collettivo, però un valore aggiunto ce l'ha. Perché se non si può fare la tefillà in collettività fisica, farla nel momento in cui altri dicono la tefillà ha un valore positivo e quindi è sempre meglio che fartela da sola.
Ok, grazie. Vedevo che c'era anche una terza domanda. Allora, distanziamenti, mascherine e temperature glaciali stanno rendendo i frequentatori e i gazanim molto nervosi, trasformando tante volte i templi sede di discussione e di eventi spiacevoli. Che ne pensa l'Alaha al riguardo? Ma questo è un tema forse che abbiamo affrontato anche in un'altra live. Quindi farei la domanda perché prima era di Segni, che so che su questo è.
Le temperature glaciali a che si riferisce? Non lo capisco.
No, allora riformulo perché è una domanda effettivamente molto lunga. Ci sono diverse cause che hanno reso ultimamente da questa domanda si evince che hanno reso un po' hanno un po' nervosi, diciamo, sia Kazanim sia diciamo i frequentatori dei templi, trasformandoli in sede di discussione, quindi eventi spiacevoli a cui abbiamo assistito anche in altri casi. E la domanda è: cosa pensa l'Alaha al riguardo? Cioè, il fatto che sia il distanziamento, le mascherine, tutte queste limitazioni rendono un po', come dicevamo prima, un po' i rapporti sociali più freddi, più lontani, quindi c'è più nervosismo e quindi c'è più discussione, no? E la domanda che credo che sia questa.
Ok, a parte il fatto della temperatura, perché io penso che l'unica cosa di cui la comunità di Roma si ricorderà del mio rabbinato è che ho messo i termosifoni a 2 maggiore, ok? Quindi almeno ci si arrostisce adesso al tempio maggiore per questa temperatura. Okay.
Non lo so, troppo giovane per ricordare quando si gelava veramente al tempio grande di Roma. Liberamente si gelava, altro che.
Allora, in questo periodo siamo nervosi non per il Betacrete, siamo nervosi per tutto e quindi nervosismo ce lo portiamo al Betacrete. Ho letto proprio l'altro giorno in cui stavo appunto raccogliendo delle fonti e i maestri hanno discusso sempre sui motivi per cui succedono determinate cose cioè non sui motivi fisici per cui una determinata malattia è provocata da un determinato batterio, no, no, non questo, i motivi metafisici, spirituali per i quali noi siamo puniti per aver fatto determinate cose e quindi determinate colpe sortiscono determinati effetti. E c'è chi ha detto che le maghe foto, cioè le epidemie, si diffondono perché al Beta Knesset invece di pregare ci si sofferma a fare chiacchiere inutili, ok? Si chiacchiera al Beta Knesset. In molti Beta Knesset, in Italia non li vedo questi cartelli, se giri per il mondo ci sono questi cartelli grossi che scrivono assurde da verbi, scatta a là. È proibito parlare nel momento della tefillà. Poi ho visto anche degli zelanti che vengono, li girano perché si arrabbiano perché la gente chiacchiera e così via. Noi, anche per virtù o per colpa degli edifici monumentali e della capacità di mettere più di seguire la preghiera, abbiamo trasformato il Beta Knesset in un luogo di riunione sociale, che potrebbe anche esserlo, nel quale si viene a parlare di tutto tranne che dire tefillà. E nel momento in cui ci stanno gli assembramenti più grossi, questo si sente ancora di più. Allora, perché non sottolineare il fatto che tutta questa storia in cui abbiamo il distanziamento fisico del Beta Knesset, invece di scatenare il nervosismo, non dovrebbe invece farci recuperare il senso della presenza corretta al Beta Knesset, che è il luogo nel quale non si viene per chiacchierare con chi ti sta vicino, ma è il luogo nel quale si viene soltanto a dire tefillà o a studiare. Guardate che bella cosa che ci ha regalato il Covid, ci ha fatto scoprire a che cosa serve il Beta Knesset.
Concordo, un bel punto di vista, diciamo, un bel punto di vista. Allora, non so se c'era una quarta domanda, sì. Ecco, questo si riallaccia un po' a quello che chiedevo prima, no? Se c'è stata comunque ci sarà un'evoluzione, è una domanda un po' diversa. Continuerete a fare lezioni online anche successivamente? Chiedo prima a Rabar Bib e poi a Raldisim.
L'intenzione è sì, l'intenzione è di continuare, mi sembra che abbiamo... Io personalmente ho scoperto un mondo, quindi non intendo rinunciarci, anche se non vedo l'ora di rifare lezione in presenza.
Immagino. Per disegno?
Ci sarà un dopo, vabbè.
No, questo è troppo.
Però nel frattempo, no, io quello che vorrei... Cioè, io sono stato molto sorpreso dal boom di Zoom, cioè dal boom delle presenze e degli ascolti in questa occasione, che è una cosa impressionante. Quello che vorrei avere è un certo feedback dal pubblico, cioè che non è sempre facile trovare argomenti che possano interessare. Io ho cercato di fare sempre interventi di attualità in quel senso, cioè prendendo spunto da una provocazione dell'attualità e fare un ragionamento, però non è sempre possibile, non è che tutti i giorni si può fare un discorso d'attualità e quindi sollecitazione da parte del pubblico, magari.
Allora io mi aggancio in questo proprio per ricordare che proprio questo effettivamente è un evento organizzato dalla Consulta CER che appunto nell'impossibilità di fare eventi in potenza ha avviato questo ciclo di appuntamenti culturali e religiosi dove andremo poi in effetti ad affrontare varie tematiche, insomma con degli angoli precisi. Insomma, è abbastanza focalizzato. A questo punto, visto che siamo, non credo ci siano forse altre domande, visto che siamo in... No, c'è un'ultima domanda. Allora, questa è lunga. Allora, dal Talmud impariamo che nelle preghiere collettive, il capo dei digiuni per la richiesta delle piogge, il Kazan doveva essere una persona anziana ed esperta nella tefillà. In tempi come quello che stiamo vivendo, spesso si ricorre a minyanim di emergenza, con kazanim che spesso improvvisati. si esce, lo stesso d'obbligo, anche se nella tefillà vengono fatti alcuni errori di dizione da parte del Kazan? Bella domanda. Risponderà Barbir.
Se non si uscisse d'obbligo per tutti gli errori di dizione, saremmo nei guai. Se ne fanno tanti, anche non in momenti di Covid, anche non in momenti di emergenza. Ma una scienza è abbastanza tollerante. No, comunque ci sono dei problemi, non è vero. Ok, sto mattando sulla battuta. Bisognerebbe stare un po' più attenti a come cominciare, soprattutto lo scema. A come pronunciarlo, anche i Kazanim di tutti i tipi, anziani, giovani, dovrebbero stare un po' più attenti alla pronuncia.
Sono d'accordo. E bene, allora.
Ram Prato mi hanno raccontato, me l'ha raccontato la persona che ne fu vittima, che stava attento non solo alla dizione, ma anche al modo con cui il rabbino si presentava. E il Kazan non si presentava. Cioè, una volta un Kazan si presentò al tempio di Shabbat con le scarpe impolverate. E allora Ram Prato lo costrinse a tornare a casa sua a piedi, a stazione della Stevere, mettersi delle scarpe pulite e ritornare.
Altri tempi.
Allora, in chiusura di questa veramente bellissima chiacchierata, io ho apprezzato moltissimo, e in chiusura vi vorrei fare un ultimo intervento, vorrei da parte vostra, che qualche suggerimento, se lo avete, per, da dare magari per poter affrontare la vita religiosa in questo momento. Quindi se c'è qualche piccolo suggerimento, consiglio che volete dare. E partiamo con Rabbi Semmi.
Suggerimenti? Ne abbiamo sparati una quantità adesso. Sì, è possibile essere più sereni, cercare di affrontare le cose con uno spirito ottimistico, che queste cose passeranno e che Ganzele trova.
Amen.
La battuta.
Sì, mi associo al suggerimento sulla serenità. Il problema che è stato posto prima non è un problema da poco, nel senso che è vero che siamo più portati a essere nervosi, a litigare, come ha detto la disegni, non per il Knesset in sé, neanche per l'organizzazione della Knesset, perché la situazione ci rende tutti un po' più nervosi, quindi bisognerebbe gestirla come situazione. Un suggerimento che direi è questo. C'è una delle cose che è successa nel primo lockdown. Abbiamo tutti poi continuato a fare lezioni, a fare un sacco di cose, eccetera, eccetera, anche se siamo stati chiaramente colti alla sprovvista e abbiamo dovuto organizzarci. Quello che a un certo punto io ho notato che avevo perso era un po' il ritmo. Non avevo più i miei ritmi soliti delle giornate. E questo secondo me è sbagliato. Nella tradizione ebraica si dice che quando saremo davanti al giudizio divino ci chiederanno se cavate il team la Torah, se è stabilito dei tempi per la Torah, non se a quanto hai studiato, ma se è stabilito dei tempi. Per un suggerimento è quello di mantenere i ritmi, mantenere i tempi, mantenere un ordine, anche nei momenti di emergenza, mantenere un ordine, perché secondo quell'ordine, ma sono accorto su di me, quell'ordine è importante nella nostra vita ebraica.
Grazie mille. Allora, grazie per i suggerimenti soprattutto, e soprattutto, anzi, grazie per la disponibilità e per questa chiacchierata. E vorrei ringraziare a questo punto in chiusura anche la segreteria della consulta CER, che insomma, ci ha aiutato a organizzare questo evento, e anche chiaramente Shalom per il supporto tecnico e la collaborazione. Io vi ringrazio, insomma ci rivedremo sicuramente in un prossimo evento, quindi vi ringrazio e vi saluto, e insomma ci vediamo al prossimo evento. Grazie.
Grazie a voi.